Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Vaccini Pfizer annuncia un aumento della produzione nel secondo trimestre, consegnate all'Europa 75 milioni di dosi in più. Crisi di governo. A Montecitorio il presidente Fico apre il tavolo sul programma coi partiti della maggioranza. Il PD blinda Gualtieri, Renzi entro il fine settimana, un esecutivo di meritevoli. L'Italia torna in giallo, rientro a scuola per gli studenti di superiori e medie, aperti anche bar e ristoranti fino alle 18. Nuovo calo dell'occupazione, l'Istat a dicembre si sono persi 100.000 posti di lavoro. Colpo di Stato in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi, la condanna di Stati Uniti ed Europa. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano la crisi di governo, penultima giornata di consultazioni per il presidente della Camera Fico, che domani riferirà a Mattarella. Oggi tra l'altro riunito l'esecutivo, il governo con le regioni per mettere a punto il piano vaccinale. Ne parleremo tra poco. Intanto, proprio a proposito dei vaccini, è arrivata un'altra notizia, la Pfizer, una buona notizia, la Pfizer fornirà all'Unione Europea fino a 75 milioni di dosi di siero in più, sviluppato insieme alla BioNTech nel secondo trimestre di quest'anno. Sentiamo.
Dopo giorni di aspre polemiche, Pfizer-BioNTech ha annunciato che fornirà all'Unione Europea fino a 75 milioni di dosi aggiuntive di vaccino nel secondo trimestre 2021, quindi a partire da aprile. Annuncio confermato dalla Presidente della Commissione von der Leyen, che precisa come la casa farmaceutica potrebbe arrivare a un totale di 600 milioni di dosi nel corso dell'anno. In Germania questo pomeriggio in programma un summit tra la cancelliera Merkel, i ministri presidente dei Länder federali e i rappresentanti delle case farmaceutiche. Questo nel giorno in cui il colosso Bayer ha annunciato che produrrà il vaccino di CureVac con una potenziale di 160 milioni di dosi. CureVac è nella fase avanzata delle sperimentazioni cliniche e dovrebbe ottenere il via libera dell'EMA nel corso del prossimo mese. Il ministro presidente bavarese e possibile candidato CDU-CSU alla cancelleria Söder lascia intanto intendere che il lockdown in Germania potrebbe venire prolungato oltre il 14 febbraio. Infine, l'NHS, il servizio sanitario britannico, ha annunciato di aver completato la prima fase di vaccinazioni anti-Covid-19 in tutte le case di riposo inglesi. Il Regno Unito mira a garantire una prima dose di vaccino a 15 milioni di persone entro metà febbraio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la crisi di governo. Come dicevamo, il presidente della Camera Fico procede con le consultazioni, visto che, come ha fatto sapere dagli incontri con le forze politiche, è emersa la disponibilità a procedere su un confronto per raggiungere una sintesi. In mattinata nuova serie di vertici con i partiti della maggioranza a Montecitorio.
Risorse per la sanità, piano vaccini, giustizia, fisco, infrastrutture, reddito di cittadinanza, legge elettorale. Sono questi alcuni dei temi sui quali trovare un punto di equilibrio fra le forze della ex maggioranza. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha riunito attorno a un maxi tavolo tecnico nella Sala della Lupa i rappresentanti di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva, LeU, Europeisti e Autonomie per cercare un'intesa su un documento programmatico che servirà a sciogliere la crisi di governo. Domani Fico tornerà al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'esito del mandato esplorativo che ha come obiettivo verificare la possibilità di rimettere insieme la ex maggioranza per un nuovo governo Conte. Oggi al tavolo non si dovrebbe discutere di nomi, tutti i partiti, tranne Italia Viva, indicano Conte ancora come possibile presidente del Consiglio. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha convocato il comitato politico per fare il punto. Sul governo dice: siamo fiduciosi che la disponibilità data da tutti sia una volontà sincera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E come sentivamo, uno dei principali impegni del governo di queste settimane è e sarà il piano vaccini, forse la sfida più importante oggi per l'Italia. Per migliorarlo, oggi nuovo vertice governo-regioni.
Dopo uno slittamento di alcuni giorni a causa dei ritardi nelle consegne, nel Lazio oggi parte la campagna di vaccinazione anti-Covid degli ultraottantenni, anche se con qualche difficoltà. L'avvio delle prenotazioni online è infatti slittato di alcune ore per problemi tecnici. Le vaccinazioni vere e proprie partiranno dall'8 febbraio, stessa data indicata anche dalla Valle d'Aosta. Le prenotazioni oggi sono aperte anche in Campania, nei prossimi giorni seguirà il resto del paese. Il governo intanto torna ad incontrare le regioni per rimodulare il piano vaccini dopo i ritardi nella produzione e dopo il via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco al vaccino di AstraZeneca destinato preferibilmente agli under 55. Stiamo lavorando con oltre il 60% delle dosi in meno, fa sapere il commissario straordinario Arcuri. Da decidere ora sono le fasce di popolazione alle quali somministrare i diversi vaccini disponibili, ma resta da sciogliere anche il nodo dei criteri da seguire per la loro distribuzione nelle varie regioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E intanto da oggi tutte le regioni sono gialle, ad eccezione di Sardegna, Sicilia, Puglia, Umbria e Alto Adige, che sono arancioni. In molte regioni ciò coincide con il ritorno in classe per milioni di studenti. Sentiamo che cosa cambia.
Da oggi l'Italia è quasi tutta in giallo, a parte Sicilia, provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna e Umbria, che sono in arancione. E poiché zona gialla non significa scampato pericolo, come ha ribadito il ministro della Salute Speranza, e anzi serve ancora molta prudenza, tanto che gli assembramenti visti nel weekend in molte grandi città italiane preoccupano non poco autorità e sanitari, ci sono sempre regole da rispettare. Tutti di nuovo in classe da oggi, circa 8 milioni di studenti italiani, compresi 2 milioni e mezzo delle superiori, anche se con percentuali che vanno dal 50 al 75% in presenza, come prevede l'ultimo DPCM. A rimanere a casa un'altra settimana invece gli studenti delle superiori in Sicilia, diventata arancione, e si sta valutando in queste ore la chiusura delle scuole nei comuni della provincia di Perugia. Nelle regioni gialle rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, fascia oraria in cui non si può circolare senza autocertificazione, vietato fino al 15 febbraio per tutti, qualunque spostamento tra le regioni. Riaperti bar e ristoranti, ma solo fino alle 18, mentre l'asporto è permesso fino alle 22, sempre aperti i negozi, mentre i centri commerciali solo nei feriali, chiuse piscine e palestre, così come teatri e cinema, riaperti infine musei e mostre, ma solo nei feriali e con ingressi contingentati. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la pagina economica con i dati Istat sull'occupazione. A dicembre, per effetto di pandemia e crisi economica, l'occupazione torna a diminuire.
Oltre 400.000 lavoratori in meno in un anno e 100.000 in un mese, soprattutto donne. Sono i dati di dicembre pubblicati dall'Istat, che mostra un'occupazione di nuovo in calo per effetto di pandemia e chiusura attività dopo il trend positivo registrato da luglio a novembre. A essere penalizzati dipendenti a termine e lavoratori autonomi, che hanno perso quasi 80.000 posti solo da novembre a dicembre. In crescita, invece, su base annua, il numero di dipendenti permanenti, anche per effetto di cassa integrazione e blocco licenziamenti. Da febbraio 2020, pre-lockdown, gli occupati diminuiscono di 420.000 unità, in calo anche i disoccupati, che però crescono su base mensile, con un tasso di disoccupazione che a dicembre, dopo 4 mesi di flessione, sale di 0,2 punti al 9%, con la disoccupazione giovanile al 29,7%. Balzano gli inattivi, più 480.000 rispetto a dicembre 2019. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca con la sentenza per l'omicidio Careddu. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari hanno confermato la sentenza di primo grado per il processo per l'omicidio di Manuel Careddu, 18enne di Macomer Nuoro, ucciso brutalmente da un branco di giovanissimi sulle sponde del lago Omodeo in provincia di Oristano. Era l'11 settembre del 2018, fu poi sepolto, ritrovato dopo un mese. Confermato così l'ergastolo per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta, 16 anni e 8 mesi per Matteo Satta, tutti e tre 22enni di Ghilarza in provincia di Oristano. Con la cronaca andiamo all'estero adesso. L'Unione Europea sta organizzando un incontro con il leader dell'opposizione russa Navalny, che potrebbe vedere l'alto rappresentante dell'Unione Europea Josep Borrell durante la sua visita a Mosca, che avverrà dal 4 al 6 febbraio prossimi. E adesso andiamo in Myanmar, dove, come sapete, il capo del governo birmano Aung San Suu Kyi è stata arrestata dai militari. Il potere sarebbe passato nelle mani del generale Min Aung Hlaing.
L'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'ONU chiedono il rilascio immediato di Aung San Suu Kyi e il ripristino della democrazia in Birmania, dove questa notte l'esercito ha compiuto un colpo di Stato, arrestando la leader del partito che ha la maggioranza nel Parlamento e dichiarando un anno di stato d'emergenza nel paese. Le poche immagini arrivate nella notte, poco prima che i generali interrompessero linee telefoniche e internet, mostrano camion militari disposti lungo le strade principali del paese, chiuse le banche e bloccati i bancomat. I militari parlano di nuove elezioni, contestano i risultati attuali, si ergono a difensori della libertà e della democrazia, ma sono gli stessi che di fatto hanno da sempre abusato del loro potere dal 62 al 2011 e anche dopo, con la vittoria di Aung San Suu Kyi, hanno mantenuto 3 ministeri chiave e 1/4 del potere in Parlamento. Il golpe è avvenuto nel giorno in cui il Parlamento birmano avrebbe dovuto riunirsi per la prima volta dopo le elezioni. Con un messaggio lasciato pochi istanti prima di essere imprigionata, Aung San Suu Kyi ha chiesto alla popolazione di resistere e protestare. La leader politica e premio Nobel per la pace è molto amata nel paese, mentre all'esterno la sua figura è stata offuscata per non essersi opposta alla persecuzione dei musulmani Rohingya. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Per lo sport, il calcio, ieri si è chiusa la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, classifica invariata Milan, Inter e Roma in testa, oggi anche l'ultima giornata del calciomercato. Carlo.
Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Sì, ultima giornata, mercato che chiude stasera alle 20, ma il ritornello è sempre quello, cioè bambole non c'è una lira, quindi c'è ancora davvero poco in ballo, si ruota intorno al nome di Scamacca, che potrebbe anche finire alla Juventus oppure al Parma, oppure staremo a vedere, magari rimarrà dov'è, così come i grandi casi di mercato da Dzeko ad Eriksen. Quindi sul mercato non ci aspettiamo tantissimo, ma ci sono poi altre notizie dove ci si potrebbe aspettare qualcosa di più. Ad esempio, il procuratore federale ha aperto stamattina il fascicolo sulla querela Ibra-Lukaku dell'altra sera, verrà ascoltato l'arbitro di quella partita, Valeri, e domani torna a Coppa Italia e manco a dirlo, c'è una grande partita perché c'è Inter-Juventus, gara di andata di questo doppio confronto. Quindi questi tutti i temi, compreso lo sfogo di Gattuso a Napoli, che ieri si è detto deluso, amareggiato, tradito un po' da De Laurentiis, ha manifestato tutto il suo disagio, e Fonseca, che sarà sotto critica, però ha vinto ieri sera con la Roma con il Verona. Purtroppo la notizia brutta arriva, ma è da ieri, da Sofia Goggia, che doveva
rottura della tibia,
piatto tibiale, operata, starà fuori 60-70 giorni, ma il senso è che la grande regina dello sci italiano in prospettiva mondiali a Cortina non ci sarà.
Grazie Carlo. Ciao, tutti Alessio. Convocati, l'appuntamento dopo il giro delle 14. A proposito di Sofia Goggia, un messaggio di poco fa del presidente della regione Fontana, dice: che sfortuna, ancora un infortunio, ti aspettiamo più grande che mai. Ma insomma, la Goggia che dovrà appunto rinunciare ai mondiali di sci a Cortina. Alle 13:13 facciamo la prima pausa di oggi, 349-238-6666, per commentare i fatti di oggi. Ci risentiamo tra pochissimo.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. I vaccini Pfizer annuncia: nel secondo trimestre all'Europa saranno consegnate 75 milioni di dosi in più. Crisi di governo a Montecitorio, il presidente Fico apre il tavolo sul programma coi partiti della maggioranza. Italia torna in giallo, rientro a scuola per gli studenti di superiori e medie. In Veneto molti istituti dicono addio al banco a rotelle, fa venire il mal di schiena, ne parliamo tra poco. A Firenze da oggi scatta il casco obbligatorio per chi va in monopattino elettrico, ai contravventori multe salate. E allora alle 13:16, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cerchiamo di fare il punto su questa giornata di riapertura per le scuole. Da oggi, insomma, l'Italia con tutte le regioni in zona gialla, con l'eccezione, lo ricordiamo ancora una volta, di Sicilia, Sardegna, Puglia, Umbria e della provincia autonoma di Bolzano, che restano arancioni. Tornano a scuola quindi quasi tutti e 8 milioni complessivamente considerati gli studenti. Sappiamo che per le materne, per le primarie e per la prima media non è mai cambiato niente, a parte casi locali. cambia invece molto per tutte le regioni che tornano gialle, per gli studenti delle seconde e terze medie e per gli studenti delle superiori. Insomma, oggi può essere, diciamo così, segnalata, se non celebrata, come una giornata importante per le scuole, tra molte incertezze, perché non si sa quanto potrà durare questa diciamo, fase di riapertura. E tra l'altro ricordiamo che le scuole superiori restano comunque con una percentuale tra il 50 e il 75% in presenza, ma si continua a fare anche didattica digitale. Ecco, sta invece diventando una certezza, forse tra le tante, non forse un tema principale, ma è entrato marginalmente anche nella questione della crisi di governo, perché citata più volte da Renzi, senza enfatizzare troppo. Parliamo però dei banchi monoposto, perché la certezza è che sembra che sempre più scuole ne facciano a meno. Ne parliamo, almeno è quello che per esempio sta accadendo in Veneto, ne parliamo con Marta Viotto, segretaria della CGL Scuola FLC del Veneto. Buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno a voi.
E allora, sembrerebbe che, come in tanti insomma, all'inizio di questa vicenda avevano sottolineato, sono piccoli, non c'è spazio per tenere i libri, per tenere dei quaderni grandi, per tenere dei PC, solo forse dei tablet, e sono anche scomodi. Sembra che appunto 6-7 ore filate siano un problema. In molte scuole è segnalato questo problema del mal di schiena e comunque di un accantonamento in Veneto, almeno è la notizia che sta emergendo in queste ore. Ci sia una rinuncia insomma da parte di molte scuole. Le chiedo, e tra un attimo parleremo anche di questa giornata di ripartenza importante per la scuola, ce lo conferma, è vero che nella sua regione in tante scuole si sono messi in soffitta o in magazzino insomma i banchi monoposto?
Beh guardi, purtroppo le soffitte e i magazzini non esistono poi all'interno delle scuole. Comunque, da quell'incontro a cui abbiamo partecipato anche noi organizzazioni sindacali, effettivamente è emersa qualche segnalazione rispetto all'utilizzo dei banchi a rotelle. Ecco, io poi ho verificato di persona con alcuni dirigenti se effettivamente sta accadendo questo. Allora, sicuramente il banco a rotelle non ha risolto o quella situazione di partenza di cui avevamo necessità per tentare quantomeno di garantire la presenza degli alunni a scuola rispetto a tutte le norme di sicurezza. Ritengo che chi ne fa utilizzo ne stia facendo anche un buon utilizzo, perché il banco a rotelle non risolve tutte le situazioni. I banchi a rotelle possono essere utilizzati per un certo numero sicuramente di ore, e posso anche capire che queste segnalazioni rispetto al mal di schiena dei ragazzi sia stato provocato per un utilizzo superiore a quello che potrebbe essere usato. Ritengo anche che rispetto alla polemica che sta emergendo in questo senso sia una polemica, voglio dire, molto più ampia e che non
gonfiata,
riguarda tutte le questioni che non riguarda tutte le questioni che abbiamo affrontato.
Assolutamente. Ecco, parliamo allora di queste questioni, Viotto, perché insomma, effettivamente insomma, che i banchi monoposti, scusi, faccio solo un piccolo inciso, perché lei dice giustamente non dobbiamo dare troppa importanza a questa questione, sono d'accordo con lei, la scuola, cioè i banchi monoposti non sono né l'inizio né la fine dei nostri problemi nel mondo della scuola in Italia, però insomma sul fatto che già allora l'acquisto di questi 2 milioni e rotti di banchi era una teoria curiosa che banchi più piccoli avrebbero aumentato gli spazi a disposizione delle scuole, ma infatti le voglio chiedere proprio questo: in che modo invece le scuole, visto che oggi celebriamo proprio una ripartenza, no? Si sono organizzate altrimenti le scuole venete per garantire la sicurezza?
Ma allora, noi abbiamo affrontato, e questo era effettivamente di competenza regionale, il rafforzamento delle corse rispetto al trasporto pubblico locale, e per ottenere una capienza dei mezzi al 50% di quanto è già omologato. E questo è un problema che avevamo evidenziato già da tempo, che il trasporto, per quel che riguarda le scuole superiori, lo sapevamo che poteva essere quindi un aspetto molto critico. Oggi lo affrontiamo con 630 mezzi in più, con 223 steward, cosiddetto personale che quindi sarà stabile nelle aree più critiche rispetto alle fermate dove maggiormente ci potrebbe essere assembramento, e questo è un fatto positivo. Noi avevamo chiesto alla Regione Veneto di avviare insomma la soluzione di questo problema ancora dal mese di maggio. Siamo arrivati con dei tavoli prefettizi e quindi c'è stato un coordinamento dove le imprese si sono, le aziende di trasporto si sono assunte questo impegno rispetto all'implementazione del trasporto pubblico locale. Un altro problema che abbiamo affrontato, e questo è sempre di competenza regionale, credo che sia quello del Dipartimento di Prevenzione, perché abbiamo chiesto che il tracciamento avvenga in modo tempestivo.
E questo sappiamo, è molto importante.
È assolutamente, affinché si possano contenere i contagi, e lì dove ci sono delle segnalazioni da parte dei dirigenti, le risposte, l'intervento devono essere immediate.
Senta Viotto, le posso chiedere, mi scusi, la interrompo, ha fatto un elenco di punti su cui avete lavorato in Veneto, ma anche altrove, insomma sappiamo che c'è stato tanto lavoro dietro alla riapertura delle scuole, questo va ricordato, è vero. Le voglio chiedere però a questo punto se effettivamente, stiamo partendo dalla giornata di oggi, no? Anche con dati e ricerche scientifiche che hanno molto tranquillizzato sul contagio all'interno delle scuole, posso chiedere se effettivamente da oggi noi possiamo dire che la scuola è un luogo di lavoro non meno sicuro di altri luoghi di lavoro, cioè che potremo andare avanti senza tornare indietro da questo punto di vista, magari vaccinando al prima possibile gli insegnanti, cioè che da oggi non si torna indietro sulla questione della scuola.
Non dobbiamo tornare indietro. Io credo che i dirigenti e tutto il personale, il mondo del lavoro all'interno dell'istituzione scolastica abbia lavorato in questo senso, ma fin da subito. E quindi la scuola possiamo considerarla un luogo sicuro perché effettivamente si sono adoperati per non solo utilizzare i banchi a rotelle, che tra l'altro, se posso dire, mancano di un fermo, l'unico handicap ritengo dal punto
come
di
mancano
vista
di un fermo?
Nel senso che il banco a rotelle, se magari viene consegnato a dei bambini della scuola primaria, ne potrebbero...
Cioè continua a muoversi volendo, non c'è un fermo delle ruote. Vabbè, questa è l'ennesima. Spero sia solo un caso, diciamo, di quelli che ha visto lei o del Veneto, se è un difetto, diciamo, di fabbricazione, vabbè, non infieriamo. Io la ringrazio, Marta Viotto, segretaria della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGL Veneto, per aver fatto con noi il punto sulla questione scuola nella sua regione, ma molti di questi ragionamenti valgono per il resto d'Italia. Vale invece solo per la città di Firenze una norma che entra in vigore oggi, che riguarda la mobilità e in particolare l'uso dei monopattini elettrici. Da oggi a Firenze è obbligatorio l'uso del casco. È con noi l'assessore alla mobilità e al trasporto pubblico locale di Firenze, Stefano Giorgetti, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori.
Allora, eravate un po' in trepida, diciamo, attesa, perché c'era un ricorso al TAR, naturalmente, da parte di due aziende che offrono servizio di sharing, di noleggio dei monopattini elettrici in città. La sospensiva non è arrivata, il TAR deciderà però tra 20 giorni se avete agito, diciamo, correttamente o no. Perché la prima cosa che chiedo, Giorgetti, è di fare un piccolissimo passo indietro. Cosa prevede la normativa nazionale oggi sul, diciamo, l'uso dei monopattini elettrici in città dal punto di vista della sicurezza e della circolazione?
Ecco, la normativa oggi prevede, oltre che a limitare la velocità sia sulle piste ciclabili, sulle strade urbane e poi anche nelle aree pedonali a 6 km, l'altra a 25, prevede il casco obbligatorio fino a 18 anni, dai 14 ai 18 anni, non lo prevede successivamente.
Ecco, noi voi avete esteso invece questo obbligo a tutti. Perché lo avete fatto, Giorgetti? Ci racconta un po', non temete di frenare questo grande, diciamo, ricorso, impulso, questa grande voglia di monopattino elettrico che c'è in molte città e che effettivamente alleggerisce un po' il traffico, quello pesante?
Sì, questo senz'altro sì, però basta soltanto organizzarsi, cioè non l'abbiamo fatto per un problema legato soprattutto agli aspetti chiaramente della sicurezza, poi anche l'ordinanza come amministrazione proprietaria della viabilità e conoscendo la viabilità si riferisce alle caratteristiche della viabilità, molte strade strette in chiesa soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del centro storico. E siamo anche preoccupati vedendo quello che succede nelle altre città in termini di incidenti. E quindi da questo punto di vista riteniamo che l'obbligo del casco anche sopra i 18 anni sia importantissimo per la sicurezza delle persone. D'altra parte, perché uno ha l'obbligo fino a 18 e non successivamente? Questo l'avevamo già chiesto ai tavoli ANCI perché fosse già emanato dal governo. Ci arriveremo, secondo me ci arriveremo a livello nazionale, come l'obbligo poi anche della targa e l'obbligo anche dell'assicurazione.
Pensa che qualche altra città vi seguirà? Avete notizia di questo, Assessore Giorgetti?
Beh, vediamo, noi ne abbiamo parlato, c'è molta attenzione anche delle altre città rispetto a questa dinamica, anche perché, torno a ripetere, stanno succedendo degli incidenti che con la protezione del casco probabilmente sarebbero
meno gravi.
Come gravità.
Certo.
Esatto, anche l'ultimo è successo a Firenze fra un signore che utilizzava il monopattino, un SUV, questo aveva il casco e non ha avuto danneggiamenti invece alla testa, cosa che sarebbe successo senza il casco.
L'ultima cosa che le chiedo, Giorgetti, sì, certo, il ragionamento è chiaro, no? Anche a chi dice ma perché non in bicicletta, ci sono già alcuni messaggi, ma è un tema classico, però bisogna ricordare che il monopattino ha un cambio di direzione molto più repentino e va anche più veloce nel breve di una bici, quindi ha un rischio per chi lo usa maggiore. Sicuramente. Che dati avete su Firenze di uso, diciamo, giornaliero del monopattino elettrico per capire quanto impatta poi, no, sulla vita reale delle persone?
Sì, è ancora molto presto per vederlo, perché il servizio è partito a fine dicembre, sì. Soprattutto per quanto riguarda lo sharing. Le società che fanno lo sharing, al di là di aver fatto il ricorso al TAR,
non hanno ancora fornito i dati.
Ci stanno dicendo che sono abbastanza soddisfatti del servizio. La situazione è molto particolare, ancora dobbiamo aspettare per fare una valutazione.
Ci sono altre città proprio più avanti che hanno magari degli altri dati. Grazie all'assessore Giorgetti, l'assessore di Firenze. Quindi la notizia è questa: da oggi casco obbligatorio per chi va in monopattino elettrico, ma solo a Firenze. 349-238-6666, torniamo tra poco e siamo qua.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Vaccini Pfizer annuncia un aumento della produzione nel secondo trimestre, 75 milioni di dosi in più all'Europa. Crisi di governo. A Montecitorio il presidente Fico apre il tavolo sul programma con i partiti della maggioranza. Italia intanto torna in giallo, rientro a scuola per gli studenti di superiori e medie, aperti anche bar e ristoranti fino alle 18. Nuovo calo dell'occupazione. Per l'Istat a dicembre si sono persi 100.000 posti di lavoro. Colpo di Stato in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi, la condanna di Stati Uniti ed Europa.
Il punto di Alberto Orioli.
È affascinante l'idea che ci sia un'onda di popolo che contrasta la speculazione professionale dei giganti, degli hedge fund. L'idea di un Robin Hood che batte lo sceriffo di Nottingham che guida i fondi cavalletta. È la narrativa che circonda l'avventura di Wall Street su GameStop, la catena di videogiochi oggetto della controspeculazione organizzata via social, che ha fatto rivalutare il titolo del 1300% in poche ore. Sarebbe bello, ma non è, innanzitutto perché conferma che la borsa è diventata altro da ciò che dovrebbe essere, il luogo dove tutelare il valore dei titoli nel lungo periodo e soprattutto dove fornire il capitale alle imprese dell'economia reale. Probabilmente è in atto una manipolazione del mercato, o peggio una forma di insider trading, che come è noto sono reati. Le contromosse degli hedge poi hanno avuto effetti collaterali su titoli che sono trovati coinvolti in un'orgia di vendite, pur essendo lontani e del tutto estranei alla contesa su GameStop. I fondi avranno buon gioco ad affinare e magari condizionare i linguaggi social e creare nuove modalità per speculare su chi controspecula. Ciò che serve nel frattempo è una riflessione sulle regole del gioco. La borsa che diventa sala giochi deve ripensare molte cose, magari anche le vendite allo scoperto.